Ave Maria, un carissimo saluto in Gesù e Maria a tutti voi, i nostri affezionati radioascoltatori, e ben ritrovati anche oggi in nostra compagnia per l'appuntamento settimanale della rubrica I Santi e i Giovani. Ebbene, in questa puntata avremmo il piacere di parlarvi di un argomento molto interessante e importante in relazione al periodo dell'anno liturgico nel quale stiamo per entrare, ovvero quello delle cosiddette domeniche di Settuagesima, Sessagesima e Quinquagesima, vale a dire quelle che precedono direttamente l'inizio della Quaresima e che cominceranno proprio con la prossima domenica, che sarà quella di Settuagesima. E come riferimento poi per un commento, per un confronto spirituale condiviso, in riferimento all'importanza e al valore della liturgia come fonte di guida, di istruzione, formazione, oltre che di, appunto, di catechesi vivente, di ispirazione da parte dello Spirito Santo e quindi della presenza reale, viva di nostro Signore Gesù Cristo, abbiamo pensato di proporre alla vostra attenzione la figura, l'esempio e l'esperienza di Santa Gertrude di Efta, detta la Grande, e per un buon motivo, come vedremo fra poco. E avremo con noi stasera la compagnia del nostro caro Diego. Ave Maria, benvenuto Diego.
Ave Maria, grazie, ben ritrovato.
No, grazie a te, carissimo. E avremo naturalmente la guida sapiente del nostro padre Giampio come direttore spirituale. Ave Maria, ben ritrovato, padre.
Ave Maria, Valerio, grazie, cari amici, bentrovati tutti voi, Ave Maria.
Grazie a lei davvero, padre. E facciamo allora una piccola introduzione dottrinale al tema di questa sera. Ebbene, sappiamo che le domeniche di Settuagesima, Sessagesima e Quinquagesima sono rispettivamente la settima, la sesta e la quinta domenica prima della domenica di Passione, e da qui ovviamente il loro nome. E la Chiesa, in particolare, a cominciare dalla domenica di Settuagesima e fino al Sabato Santo, va ad abbandonare alcuni comportamenti, alcuni riferimenti particolari, come ad esempio l'Alleluia negli uffici divini, proprio che è voce di gioia per antonomasia, e usa paramenti di color violaceo, questo perché è il colore della tristezza, quindi della mestizia. E questo lo fa a un chiaro fine spirituale, oltre che educativo, per allontanare, ecco, con questi segni di tristezza i fedeli dalle vane allegrezze del mondo, insinuando invece in essi il vero spirito di penitenza, che è quello proprio del tempo di Quaresima, quindi perché si abbia una Quaresima spiritualmente fruttuosa, unendosi direttamente con il cuore, con la mente e con l'anima alla penitenza, al sacrificio, alla rinuncia, alla privazione sofferte da nostro Signore Gesù Cristo. E, scusate, nei divini uffici della settimana di Settuagesima vediamo che la Chiesa ci rappresenta in particolare la caduta dei nostri progenitori Adamo ed Eva e il loro giusto castigo. In quelli della settimana di Sessagesima, invece, troviamo il diluvio universale che fu mandato da Dio per castigo dei peccatori, e infine, in quelli dei primi 3 giorni della settimana di Quinquagesima, troviamo la vocazione di Abramo e il premio dato da Dio alla sua obbedienza e alla sua fede. Adesso, vabbè, pensando all'ambito mondano, ci troviamo, come sappiamo, nel tempo del cosiddetto carnevale. Ovviamente più in generale, noi sappiamo che in questo tempo storico, in quest'epoca, più che in qualunque altra, vediamo tanto male, disordini, eresie e contrasti proprio fra i cristiani, e questo senz'altro è fomentato dalla malignità del demonio, il quale come ben sappiamo, si adopera strenuamente per contrastare la vera opera della Chiesa di Cristo, della Chiesa cattolica, e profonde i suoi più grandi sforzi proprio per indurre i cristiani a vivere secondo il pensiero e le leggi del mondo, quindi a vivere secondo le passioni della carne. E allora è nostro dovere, come figli di Dio, come soldati di Cristo, come cavalieri dell'Immacolata, di opporci a questo fenomeno con tutte le nostre forze e soprattutto stare lontani noi per primi, per esempio, dagli spettacoli e dai divertimenti pericolosi, dedicandoci invece con ancora maggiore diligenza all'orazione, alla mortificazione, in particolare anche con delle visite di adorazione al Santissimo Sacramento, e questo per riparare tutte le offese rivolte a Dio dall'apostasia dominante e soprattutto dalle offese rivoltegli dai consacrati, dai cattivi cristiani, ecco, possiamo dire. Ma andiamo ora ad introdurre brevemente, nello specifico, l'esperienza e il modello della grande santa Gertrude. Ecco, ella nacque a Eisleben, nella Sassonia, da una illustre famiglia e all'età di 5 anni fu mandata nel monastero di Erta, che apparteneva all'ordine delle Cistercensi. Questo monastero era diretto dalla badessa Gertrude di Akeborn, è lo stesso nome ovviamente della santa, la quale lo governò per circa 40 anni, ecco, pensate. Sì, poi ci furono anche delle strane confusioni causate dall'omonimia che fecero ritenere a volte anche la nostra santa come badessa, ecco, del suo monastero. Però, ecco, ella fin dai primi anni ebbe come maestra Santa Matilde, che era sorella della badessa, quindi Santa Matilde di Akeborn, e la quale trovò in Gertrude un'allieva esemplare, in tutti i sensi, possiamo dire. Ella era dotata di un sorprendente ingegno, di una grande forza di volontà e di un acume intellettuale straordinario, e fece presto, quindi, presagire grandi cose di sé. E eccelleva anche nella lingua latina, nell'uso della lingua latina anche parlata, la teologia mistica, i libri ispirati, e quindi molte volte ella fece sorprendere anche per la sua erudizione i più grandi dottori della sua epoca. Però chiaramente questa sua grande passione per lo studio non le impedì di vivere santamente e intensamente la sua vita di raccoglimento e di preghiera, quindi la vita della contemplazione religiosa. E nell'avvento dell'anno 1281, Santa Gertrude ebbe una sorta di grave crisi spirituale, per la quale si sentì come isolata nel suo monastero, senza un'anima a cui poter confidare le sue tristezze, senza un sostegno a cui appoggiarsi, e quindi rivolse tutto il suo amore a Dio, sentendosi fortemente attirata da lui. E in particolare possiamo dire che il 27 gennaio dell'anno successivo lei, ritrovata un minimo di quiete d'animo, ebbe una visione nella quale Nostro Signore le disse: "Presto verrà la tua salvezza." E dice la santa: "Vidi quella mano divina prendere la mia in segno di solenne ratifica di quella promessa." Poi Gesù aggiunse: "Tu hai lambito la terra coi miei nemici e hai succhiato il miele aderente alle spine. Ritorna a me ed io ti farò buona accoglienza, inebriandoti al torrente delle mie gioie divine." E dobbiamo dire che in particolare queste ispirazioni, queste visioni ebbero come veicolo speciale ovviamente la Santa Liturgia. E in pratica voglio ricordare che in una vigilia dell'Annunziata, Santa Gertrude, cantando in coro l'Ave Maria, vide scaturire improvvisamente dal cuore, dal sacro cuore di Nostro Signore Gesù, come tre zampilli che penetrati nel cuore di Maria Santissima risalivano poi alla loro sorgente. E udì una voce che le disse: dopo la potenza del Padre, la sapienza del Figlio, la tenerezza misericordiosa dello Spirito Santo, nulla è paragonabile alla potenza, sapienza e tenerezza misericordiosa di Maria. La Santa conobbe anche, cioè seppe che questa effusione del cuore della Trinità nel cuore di Maria si compie ogni volta che un'anima recita devotamente l'Ave Maria. Ed è una effusione per il ministero, che ovviamente per il ministero della Vergine si espande come rugiada benefica anche sugli angeli e i santi. Quindi in ogni anima che dice l'Ave Maria si accrescono i tesori spirituali di cui l'incarnazione del Figlio di Dio già l'ha arricchita. E Gertrude fu veramente inebriata dal torrente delle gioie divine, tanto che fu anche la prima propagatrice della devozione al Sacro Cuore di Gesù, perché è vero che Santa Margherita Maria Alacoque ricevette da Gesù la missione specifica di far conoscere al mondo l'amore del suo cuore nel 1674, però Gertrude ricevette da Gesù l'ordine di scrivere il libro che rivelava tutto il suo cuore, in realtà già 4 secoli prima, appunto come vediamo adesso. E il giorno in cui Gertrude terminò quel libro, il Signore le apparve e le disse: questo libro è mio e lo tengo impresso in fondo al mio cuore. Ivi ciascuna lettera si è imbevuta della mia divinità, e chiunque a mia gloria lo leggerà con umile devozione, ne ritrarrà frutto per la salute eterna dell'anima sua. E inoltre, poi nel giorno della festa di San Martino, l'11 novembre, Gesù, sempre in una visione, le disse, le annunciò che presto l'avrebbe chiamata a sé. E infatti, mercoledì di Pasqua dell'anno successivo, si sentì chiamare: vieni, mia eletta, io farò di te il mio trono. Ed era questo l'avviso della preparazione alla morte, che quindi poi sopraggiunse dolcemente poco dopo. La Santa fu canonizzata nel 1667 e noi la celebriamo, la Chiesa Universale ne fa memoria liturgica il 16 novembre. Ebbene, cari radioascoltatori, vorrei dunque adesso passare la parola a Diego e a Padre Gianpio, ovviamente, che ci condurranno quindi in una riflessione spirituale condivisa proprio sulla figura, sull'esempio di Santa Gertrude, con delle ispirazioni preziose per la nostra meditazione e per la nostra considerazione, ovviamente, sull'importanza della liturgia e su come essa ci conduce attraverso l'anno liturgico alla celebrazione piena e viva delle sante festività. Allora a voi la parola, cari Diego e padre Giampio.
Grazie tante Valerio per questa bellissima delucidazione e anche su questo doppio nome di Santa Gertrude con la sorella Santa Matilde non l'avevo ben chiara, quindi me l'hai meglio chiarita, perché avevo sempre, pensavo fosse un binomio con un'altra Santa Matilde, invece adesso mi hai più chiarito l'abbadessa e infatti questa Santa Gertrude che noi ricordiamo non ha avuto mai incarichi di responsabilità in comunità, come viene anche un po' sottolineato dai biografi, se il massimo di corista insieme proprio alla sua maestra Santa Matilde. Beh, hai detto delle cose molto belle e importanti anche su queste domeniche di settuagesima, sessuagesima e quinquagesima, come quel valore di preghiera, di devozione che è stata introdotta. Un po' l'amore per prepararsi a questo tempo sacro della Quaresima, questo tempo sacro così ha portato sempre più ad approfondire e ad arricchire questo tempo di 9 settimane e anche per poter arrivare a queste 7 settimane di preparazione, o se vogliamo di purgatorio qua e di paradiso dopo la Pasqua. Quindi anche un po' raggiungere, fare equiparare quelle stesse 7 settimane di penitenza per 7 settimane di gioia per far risuonare quelle alleluia che sono nei cieli. E mi è piaciuta molto un po' l'idea così di mettere a vedere questa figura di Santa Gertrude perché ha avuto un ruolo, diciamo, un po' importante nella sua vita spirituale proprio attraverso la liturgia e proprio le esperienze mistiche che ha avuto Santa Gertrude, che vediamo particolarmente nelle rivelazioni e anche nei suoi esercizi, ha aiutato molto anche la liturgia benedettina successiva, anche a comprendere il valore teologico di quella che era la sua esperienza. Infatti, pensate a Gertrude, l'esperienza di una mistica per comprendere quanto la spiritualità liturgica aiuti alla santificazione. Santa Gertrude, che ha diverse visioni, e si chiedeva anche il motivo per come mai il Signore la istruisse con tanto materiale, con tante visioni, e spessissimo facesse in modo simile. E allora ecco che Gesù le risponde: dice, vedi. Le faccio capire da un responsorio che si canta in una festa. Diceva, il profeta Ezechiele vide in spirito come un giorno il modo, l'ordine della mia incarnazione fu mostrato ai profeti per mezzo di simboli mistici, di immagini, similitudini. Bene, anche adesso, dice Gesù a Santa Gertrude, le cose spirituali invisibili non possono esprimersi alla portata dell'umano. È il trascendente, l'infinito che la nostra mente non ha esperienza e non può capire, ecco che allora deve essere spiegato attraverso immagini, qualcosa che possa essere un po' più sul nostro linguaggio. Ed ecco allora il motivo per cui Santa Gertrude riceve tutte queste visioni così dettagliate, così particolari. Visto che l'infinito, l'onnipotente, non può esprimersi alla portata dell'umano intelletto, per mezzo, quindi ecco che dobbiamo andare attraverso mezzi di immagini e similitudini da noi di cose conosciute. Quindi nessuno deve disprezzare quello che è mostrato per immaginazioni di cose corporee, ma ognuno deve studiarsi per mezzo di queste immagini di cose materiali di poter meritare e di gustare il soave intelletto dei piaceri spirituali. Così ecco, comprendiamo che tutto quel cammino che i profeti hanno ricevuto per annunciare il mistero dell'incarnazione, poi il mistero della passione, morte e risurrezione, anche come la legge mosaica ha stabilito tanti di questi riti di purificazioni, di oblazioni, di offerta, perché devono essere diventare figure di quello che deve essere la perfetta immolazione che avverrà nel mistero della Settimana Santa nel Triduo Pasquale di nostro Signore Gesù Cristo. Ancora, Santa Gertrude vuole approfondire e purificarsi nell'esercizio delle virtù e questo attraverso la vita liturgica. La conversione alla vita spirituale di Santa Gertrude, come dicevi anche tu prima, Valerio, incomincia all'età di 26 anni. Da questo turbamento di coscienza, che durava già da qualche tempo, già da un mese, e questa visione che ha verso dopo compieta nel dormitorio, dove Gesù le fa capire che cosa, che la voleva tutta per sé. Bene, qui inizia una conversione per Santa Gertrude. È il momento in cui Cristo, per attirarla tutta a sé, la libera definitivamente da un affetto troppo naturale che aveva fino allora nutrito per lo studio e lo conduce di una vera conoscenza di se stessa. Altre volte si compiacerà Santa Gertrude di aver fatto un bell'ufficio divino. Ah, un Ho cantato veramente, ho fatto una melodia molto bella, tutta ben intonata, ho risposto tutto bene alle cose. Però dice, un po' mi compiaccio così e Gesù mi fa sentire veramente proprio una tristezza nel cuore, mi fa sentire qualcosa, non sono soddisfatto. Cioè, dice Gesù, gli rimprovera, dice, ti sei un po' troppo attaccata a questo gusto di aver fatto una cosa buona esteriormente, di aver pregato esteriormente lodevolmente, quindi ben intonata, recitato bene le parole, però un po' hai perso di vista un po' il primato e ora Gesù l'aiuta un po' a purificare ancora da questi attaccamenti alle cose importanti, ma per fare le cose fatte bene rischia di dimenticarsi per chi le faceva, l'oggetto per cui le faceva. Ancora un punto importante per Santa Geltrude è il sentimento di compunzione che deve essere sempre unito alla grande gratitudine verso Dio. E in un secondo libro del Legatus, scritto da Santa Geltrude, si apre proprio con questa esclamazione: l'abisso dell'increata sapienza invochi l'abisso della mirabile onnipotenza per esaltare una grande e stupenda benevolenza che per la sovrabbondanza della sua misericordia fluì fino alle basse valli della mia miseria. Quindi la degnazione dell'onnipotenza che si degna di arrivare alla mia piccola miseria. Questo è il mistero dell'incarnazione, il mistero grande per cui l'onnipotenza si abbassa alla nostra umanità e si incarna. E tutto il mistero dopo il settagesimo, sessagesimo, quinquagesimo, è vedere la storia dell'umanità. Cioè, quaresimo cominciamo a comprendere la passione di Gesù Cristo, anche tutte le profezie. Ma in queste settimane vediamo la storia dell'umanità che rimane infedele a questi benefici da Dio. E innanzitutto con la caduta di Adamo ed Eva, i nostri progenitori, tutta la storia sacra, mi fa vedere che cosa. Quanto Dio fa per me di amore, quanto io poco gratitudine do a Lui e tutto questo mistero di riparare attraverso l'incarnazione, morte e risurrezione del nostro Gesù Cristo. Ancora dice in una preghiera: concedi a tutti coloro che leggeranno questo scritto con umiltà, che abbiano compassione della mia indegnità, compunzione per il proprio progresso, di modo che dagli incensieri aurei dei loro cuori caritatevoli, salga un profumo a te, o Gesù, così soave che supplisca con abbondanza ogni mio difetto di ingratitudine e negligenza. Bene. E la conclusione del Legatus dice: guarda, io ho scritto tutte cose meschinamente, ho visto delle cose grandiose e la penna purtroppo vorrei che chi le leggesse possa e portare l'incenso del loro cuore ad ardere e portare lodi e gloria alla Santissima Trinità. Infatti, la Confidente Santa Geltrude testimonia che la sua vita era una gara per l'ardente suo zelo per la salvezza delle anime, una gara per la gloria di Dio, una gara per la sua esattezza di giudizi regolari, una gara per la sua grande carità, per il suo senso di delicata purezza, per la sua straordinaria fiducia. Cioè, tutto il cammino di Santa Geltrude è tutta una purificazione di questo cammino di crescita di virtù per glorificare Dio e per la salvezza delle anime. Ecco allora, tutta questa purificazione delle tendenze meno buone e questa forza purificatrice gli arriva proprio dalla liturgia. Santa Geltrude, nel Legatus, negli esercizi spirituali, non scorgiamo proprio una grande lotta drammatica delle purificazioni attive e passive, che magari vediamo in tanti altri santi. Ma qui è vedere l'aspetto di questa purificazione che si inserisce naturalmente, con altri elementi della sua santità, nel quadro della vita liturgica, che è quello della vita dello Spirito. Quindi quella grazia di unione, quella grazia di illuminazione nel cammino di perfezione, è strettamente connesso nella sua vita liturgica. Ecco allora che si esercitano naturalmente la loro forza purificatrice da tutte quelle scorie che ancora in qualche modo si macchiano e a cui si rende conto attraverso e grazie più importanti. E l'amore diventa qualcosa come incessante omaggio di lode e di ringraziamento. Infatti, l'esercizio di virtù nella vita di Santa Geltrude e dai suoi scritti appare grande anzitutto nell'esercizio delle virtù teologali. E la prima di tutto è la fede passerà, la speranza passerà, quello che rimane è la carità, quindi l'amore di Dio, esercitato continuamente come incessante omaggio di lode, come incessante omaggio di ringraziamento, spronato dal ricordo della sua grandezza e della sua bontà, che sperimenta sempre più profondamente dalle grazie ricevute. Come vedo questo amore, questa bontà di Dio su di me? Continua a circondarmi di grazie, continua a circondarmi di aiuti nella mia vita. E questi aiuti continuano a dare nella mia realtà un continuo risposta di ringraziamento. Ecco, un po' i santi come vanno avanti. Proprio continuamente, grazie, la grazia preveniente che parte da Dio. E la grazia della corrispondenza che parte dall'anima eletta. Questa grazia corrispondente prepara un nuovo dono da parte della bontà di Dio. Ecco che si arriva a questa corrispondenza e con una nuova grazia viene ancora più preparata. Ancora nel secondo libro dell'Egatus e degli Esercizi, nelle opere scritte di propria mano di Santa Geltrude, sono caratteristiche da un punto di vista proprio questo grande amore, questa lode di ringraziamento a Dio. E questa qui proprio è tipica dello spirito della liturgia, è spirito dell'amore adoratore e praticamente parlavi prima Valerio, della Eucaristia, della Santa Messa, il sommo ringraziamento che per eccellenza che determina la stessa purificazione dalle scorie e l'acquisizione delle virtù. Poi tutta questa attenzione di Santa Geltrude. Proprio si incontra sempre dappertutto nei grandi misteri della nostra vita e della spiritualità che troviamo nelle liturgie, particolarmente nella lode alla Santissima Trinità. Proprio penso, è facile accorgersi che Gesù Cristo diventa il mediatore e da Cristo sale incessantemente al Padre, alla Trinità, e il centro, il vertice dell'attenzione di Santa Geltrude non è semplicemente Cristo, né semplicemente la Trinità, ma la sua mente segue quasi un cammino cristologico trinitario. Il pensiero di Geltrude va continuamente da Cristo alla Trinità, e ecco allora che dopo forma delle espressioni molto belle, la Fulgitas Semperque Tranquilla Trinitas, e dalla quale ama riferirsi con formule liturgiche della sua festa liturgica. E qui ha un po' delle caratteristiche molto belle e peculiari che veramente aiutano molto a capire e ad approfondire la bellezza della spiritualità liturgica, la bellezza della liturgia, la bellezza della celebrazione di Santa Messa, la bellezza delle devozioni che Santa Geltrude ha voluto mettere in pratica nella sua vita da benedettina, ma diventano un modello di insegnamento anche per tutti, per tutti, per tutti. A te, Diego, piace qualcosa di Santa Geltrude?
Ave Maria, grazie, Valero, grazie padre. Allora, io dall'introduzione, insomma, che ha fatto Valerio, da quello che ha detto lei, colgo tre punti fondamentali che mi sono, insomma, su cui sarebbe bello approfondire. Uno è sicuramente, diciamo, ecco, i punti sono questi, perché poi le visioni, no, di Santa Geltrude ricadono sul Sacro Cuore di Gesù, sulla liturgia, sull'importanza dell'Eucaristia e anche su un aspetto fondamentale, il suffragio delle anime purgate. Questo è anche un aspetto importante che poi chiaramente è strettamente legato con quella che è la Santa Messa. Ecco, diciamo, i testi, come lei ha citato, importanti sono appunto il Legatus Divinae Pietatis, cioè il messaggero della Divina Pietà, che è un testo molto bello, appunto, che è l'opera in cui raccoglie appunto queste rivelazioni ricevute dalla Santa, e appunto è un libro che suddiviso, composto da cinque libri alla fine, quindi raccoglie cinque libri in sé, in cui ci sono descritte in modo dettagliato appunto le esperienze mistiche, le conversioni con Cristo, le grazie straordinarie ricevute e le visioni, tra cui quelle sulla appunto liturgia celeste, sulle anime purganti, la devozione al Sacro Cuore di Gesù, che chiaramente, come hai ricordato tu, Valerio, diciamo, è la santa della devozione al Sacro Cuore di Gesù ante litteram, cioè secoli prima appunto di Santa Margherita Maria la Coque. E la cosa proprio sul Sacro Cuore, che mi ha colpito molto, questo, diciamo, il culto e con la devozione al Sacro Cuore, è che proprio Santa Gertrude sentiva Gesù presente nel suo cuore in forma di mistico bambino. Questa è una cosa che diciamo, viene riportata. E appunto, infatti anche nell'iconografia viene spesso raffigurata con un cuore ardente visibile sul petto, che poi alla fine è con l'immagine di Gesù che al centro, che di solito viene diciamo appunto raffigurato come un bambino. E tra l'altro ebbe anche le stimmate nel cuore, quindi diciamo, è appunto legata intimamente con questa devozione al Sacro Cuore. E c'è una rivelazione mistica appunto riportata nel libro secondo appunto del Legatus Divinae Pietatis, e in questa visione Cristo le permette proprio di appoggiare il capo sul suo petto, facendole udire il battito del suo cuore. Questo possiamo dire che è il primo documento mistico in cui viene proprio espressa chiaramente questa esperienza intima. Che poi appunto sarà diciamo ripresa chiaramente con diciamo, nostro Signore con le sue visioni, con le diciamo locuzioni interiori, appunto ripresa da Santa Margherita Maria la Coque. E c'è anche una preghiera che nostro Signore ha insegnato proprio a Santa Gertrude per ottenere grazie dal suo cuore, dal Sacro Cuore: o dolcissimo cuore di Gesù, abbi pietà di me. Questa è riportata chiaramente dalla Santa in una appunto visione. E questo, diciamo, è secondo me un punto molto bello che diciamo, mi ha colpito molto. Ecco, è stata una santa, appunto, che diciamo, nella sua grandezza, perché è chiamata Santa Gertrude la Grande, anche diciamo, non a caso. C'è questa cosa proprio, ecco, questa devozione importante al Sacro Cuore di Gesù. E un'altra frase che abbiamo, appunto, è che Gesù, ecco, gli dice in una visione: ecco, il mio cuore è il santuario della mia divinità, qui è racchiuso tutto il tesoro delle mie grazie, che io voglio riversare su coloro che verranno a rifugiarsi in esso con fede e amore. Veramente non può che richiamare, diciamo, anche il testo evangelico e appunto, diciamo, di San Giovanni che appoggia il capo sul petto di Gesù proprio nel momento appunto dell'ultima cena. Ecco, cedo ora la parola a Valerio, perché penso sia l'ultimo momento anche di una pausa.
Oh, sì, assolutamente Diego, ti ringrazio, vi ringrazio te, ringrazio Padre Giampio. Ora penso sì che possiamo fermarci per una breve interruzione musicale, rimanete in nostra compagnia.
Amen.
tutti ritornati qui con voi, cari radioascoltatori. Possiamo quindi riprendere il commento spirituale condiviso, per il quale inviterei lei, caro Padre Giampiero, a pensare a, insomma, eventualmente altri elementi o spunti di riflessione in merito a Santa Gertrude e alla sua spiritualità.
Sì, grazie Valerio. Un aneddoto un po' divertente di Santa Geltrude su quello che stava dicendo Diego e sul Sacro Cuore. Santa Geltrude aveva anche un po' confidenza con alcune visioni, con alcuni santi, tra cui San Giovanni Evangelista. Ed è proprio durante un'apparizione nella festa di San Giovanni Evangelista che Santa Geltrude un po' si lamenta santamente con San Giovanni Evangelista e dice: ma tu, sua devozione al Sacro Cuore, ma tu San Giovanni Evangelista, tu che hai posato la testa nell'ultima cena sul petto di Gesù, perché non ci hai descritto di quello che hai provato poggiando in quel sacratissimo cuore? Tu che hai avuto quell'esperienza di sentire i battiti di questo sacratissimo cuore, perché non ne hai parlato così? E San Giovanni Evangelista un po' si giustifica, ah, dice: non era mio compito, il mio compito era manifestare, il Vangelo che ho scritto era compito, avevo la missione di manifestare la divinità di nostro Signore Gesù Cristo. E in più, aggiunge San Giovanni, la devozione al Sacro Cuore di Gesù era riservata per i tempi di morta fede. Un po' questa cosa qui, e quindi dice: non potevo, non era ancora, non era quello il tempo. E quindi non sa, infatti, neanche Santa Geltrude più di tanto dare un grande slancio al culto del Sacratissimo Cuore di Gesù, ma sarà riservato ai tempi di morta fede, e lo troviamo attraverso un altro apostolo che è anticipato, come diceva anche Diego, è Santa Margherita Maria Lacolque delle Visite Andine, che avrà queste apparizioni nel Sacratissimo Cuore di Gesù. Quindi proprio questo dono. Anzi, forse lo chiedevo, diceva Santa Maria della Coccia, però non avevo detto una cosa per un'altra, ho fatto confusione con chi ha avuto visione di San Giovanni Evangelista, però è proprio per questa cosa della devozione al Sacro Cuore di Gesù. Ancora, Santa Geltrude aveva avuto ancora un altro una cosa molto bella di esperienza del Sacro Cuore di Gesù, che gli fa comprendere una cosa importante. Mentre stava recitando il Te Deum, un po' adesso lo dovremmo mettere da parte, se non nelle feste dei santi che avremo prossimamente. E mentre cantava il Te Deum, Santa Geltrude vide il cuore di Gesù che si spalancava come una porta di luce e raccoglieva dentro di sé tutti coloro che lodavano Dio con quella preghiera. Quindi è come gradisce nostro Signore Gesù veramente questi omaggi che noi diamo nella liturgia. E il Signore Gesù gli spiegò che chi recita la liturgia delle ore con amore è accolto nel suo cuore come in un rifugio sicuro. Anche la Madonna Fatima dirà: il mio cuore immacolato sarà il vostro rifugio. Ma già Gesù lo dice già a Santa Geltrude, che chi prega con amore la sacra liturgia, la liturgia delle ore, è accolto dal Sacro Cuore di Gesù come un rifugio sicuro. Ogni volta, dice Gesù, che un'anima canta il Te Deum con amore, io la immergo nel mio cuore come in un oceano di gioia. E questa visione quindi anticipa veramente questa spiritualità del Sacro Cuore, che insegna che ogni atto di adorazione, ogni atto di preghiera, se fatto con amore, ci immerge nell'amore infinito di Dio. E questo ci dà veramente un grande desiderio per sempre meglio recitare con amore, tanzione, riverenza e devozione la Sacra Liturgia. Diego, non so cosa ne pensi, com'è la mia preghiera, come deve essere la mia preghiera quando mi capita che ci metto tutto l'impegno a pregare, ma mi viene con delle distrazioni, mi viene con la stanchezza, quindi non mi viene qualitativamente, almeno esternamente, detta come se fosse un po' bello, fresco, riposato, pimpante, fatto un bel piatto di pasta asciutta, così di così. Invece magari ci sono le giornate un po' oggi mal di testa, dei deficit, delle difficoltà, così, stanchezza, così. E quindi mi viene una liturgia un po' così. Cosa ne diresti? Secondo te, cosa dice Gesù di questa liturgia? Perché adesso c'è dopo il quiz di quello che diceva anche Santa Geltrude.
Sì, padre, ecco, diciamo che questo è un altro tema che diciamo, viene espresso appunto nei due libri, ecco, che raccolgono chiaramente le visioni e tutto quello che è stato l'esperienza appunto mistica di Santa Gertrude. C'è da dire anche questo, che Santa Gertrude nella sua vita appunto ebbe anche momenti di tiepidezza, quindi fece proprio esperienza di quello appunto che diceva lei, cioè non ho molta voglia, ecco, di pregare, non sento niente, eccetera. Ecco, quindi ebbe appunto anche lei fu, diciamo, ebbe appunto questi momenti di tiepidezza, di stanchezza, eccetera. Ecco, come si vincono, in un certo senso, come vinse? Sicuramente, diciamo, le parole chiavi sono due. Uno è la fedeltà al momento. Quindi, un po' mi viene alla mente Sant'Ignazio di Loyola, in questo momento stiamo parlando di questo. Quando lui diceva appunto, quando non hai voglia di pregare, prega il doppio. Cioè, non hai voglia di, cioè, in genere preghi 30 minuti, ok, prega un'ora. Quindi sicuramente la fedeltà al tempo della preghiera, quindi al momento di stare con Dio. E poi tante volte purtroppo, ecco, capita anche i momenti di distrazione nella preghiera, perché capitano. E allora la cosa fondamentale è l'intenzione, cioè l'intenzione che si ha nella preghiera. Perché io posso essere anche super attento, eccetera, ma non avere l'intenzione giusta nella preghiera. Invece la fedeltà e l'intenzione sono appunto le due parole chiave per rendere appunto gradita poi a Dio quel momento. E per Santa Gertrude, ecco, la liturgia e, se vogliamo, anche la Santa Eucaristia, quindi la comunione, ecco, poi con il Signore, era fondamentale. E ecco, su questo, per esempio, c'era, diciamo, ecco, ebbe delle visioni, soprattutto sulla comunione, no? Quindi sul fare bene la comunione, eccetera. Ebbe appunto una visione straordinaria proprio mentre diceva la Santa Eucaristia un giorno, in cui vide appunto Cristo che veniva verso di lei con le mani aperte, portando un abito dorato tempestato di gemme. Egli la rivestì con quel manto splendente e le disse queste parole: "Vedi, diletta mia, come colui che riceve la comunione con amore si riveste della mia stessa gloria. L'anima che mi accoglie con purezza diviene partecipe della mia divinità e riceve in sé le grazie che io stesso possiedo." E quindi questo è un po', ecco, quella frase che poi riprendiamo sempre San Giovanni, no? Nel Vangelo: chi mangia la mia carne e beve il mio sangue dimora in me e io in lui. Quindi diciamo, ecco, comunicarsi chiaramente in grazia di Dio alla fine trasforma proprio, l'anima viene trasformata, e queste visioni diciamo, ecco, ci fanno comprendere proprio questo. E poi Santa Gertrude, diciamo, in merito alla Santa Eucaristia, ebbe altre rivelazioni da Cristo, che appunto ricevere l'Eucaristia non solo santifica l'anima, ma appunto produce effetti specifici, e questo variano in base alle disposizioni interiori di chi la riceve. E ne elenca quattro: ecco, per i peccatori pentiti, la comunione cancella i peccati veniali, rafforza l'anima contro le future tentazioni. Per le anime tiepide, invece, rinfiamma il cuore con un ardente amore per Dio. Per i giusti, accresce la somiglianza con Cristo e intensifica l'unione mistica con Lui. Per e per le anime afflitte, ecco, porta pace e consolazione, offrendo ristoro nei momenti di prova. E questo appunto è intimamente poi legato a quello di cui abbiamo parlato prima, appunto col Sacro Cuore, perché ecco, in una appunto rivelazione dice proprio: ogni volta che ti comunichi con amore, io ti accolgo nel mio cuore, come in un giardino di delizie, dove l'anima tua potrà riposare nella pace della mia divina volontà. Quindi è quel cuore, diciamo, di Cristo dilatato, che accoglie, ecco, un'anima che si comunica con lui, in un certo senso, no? Che quindi riceve la Santa Eucaristia, diciamo, con devozione, con tremore, con riverenza, ecco. E padre, invece lascio insomma quest'altra riflessione, che poi deriva anche appunto dalla Santa Messa, diciamo, sacrificio, ecco, la celebrazione del sacrificio di Cristo sull'altare, che è un altro aspetto di Santa Gertrude che mi piacerebbe toccare, ecco, che è il suffragio delle anime purganti, anche perché, ecco, diciamo, nelle sue visioni Santa Gertrude compare, ecco, diciamo, questa sensibilità, ecco, verso le anime sofferenti del peccatore.
Sì, grazie Diego. E anche la risposta che avevi dato a quella domanda un po' così su come pregare nei momenti di difficoltà, anche la risposta è stata molto molto corretta, proprio di quello di intensificare. E penso che era capitato proprio Santa Geltrude, che come tutti i monaci era tenuta a recitare fedelmente l'ufficio divino, tuttavia a volte sentiva distratta, si sentiva stanca, si sentiva incapace di pregare proprio con fervore, proprio questa fatica interna. E a un certo punto ha una notte una visione del libro della preghiera, una notte dopo aver recitato con pietà, ma con molta difficoltà, ecco che Santa Gertrude ha una visione di Gesù che le mostra un grande libro. In esso erano scritte tutte le sue preghiere. Alcune brillavano di luce, altre apparivano sbiadite. Poi Gesù toccò il libro e tutto si illuminò. Ora Gesù le dice a Santa Gertrude: non temere, quando la tua preghiera ti sembri imperfetta, però c'è la tua buona volontà, c'è quel tuo impegno, quella tua perseveranza, quella tua fedeltà, io colmo le tue lacune con il mio amore, affinché tutto sia perfetto davanti al Padre. Ecco allora, in questo episodio ci insegna che Gesù Cristo è proprio questo sommo mediatore. Eccolo il Sacro Cuore, quel cuore amore, quell'amore dilatato, ecco la Santissima Eucaristia, questo dono che ci dà questo pane di vita eterna nel sacrificio eucaristico. È il sommo mediatore tra Dio e gli uomini, come dice l'autore Sacro nella lettera degli Ebrei, il capitolo settimo. E quindi anche se la nostra preghiera sono imperfette, quando sono offerte con umiltà e con amore, Gesù le rende perfette davanti a Dio. Sant'Alfonso, San Luigi de Monforte parlava di questa mediazione materna dell'Immacolata, come quando facendo l'esempio di quel contadino che non aveva niente da offrire al suo re, aveva un frutto, una mela, però che vuoi una mela a un re, sa, però ha la bella idea di darla alla regina. La regina lo pone su un vassoio d'oro e lo porge al suo re. Dicendo che era del suo vassallo, e dice: il re accetterà il dono non tanto per quanto è il dono, ma perché gli viene arrivato, consegnato per le mani della sua regina, della sua diletta. Quindi ecco che accetta dal suo vassallo questo graditissimo dono. Ed è giustamente anche il potere dell'ufficio divino della Santa Messa per le sante anime del purgatorio. Questo è un dono grande che ha sperimentato Santa Geltrude, di cui dopo è conosciuta anche alcune devozioni del periodo di Santa Geltrude in suffragio delle anime del purgatorio. E Santa Geltrude ebbe diverse rivelazioni sul valore della liturgia delle ore e del sacrificio eucaristico per le anime del purgatorio, e ebbe la visione anche della liberazione delle anime durante la preghiera liturgica del Requiem. Un giorno, mentre recitava l'ufficio dei defunti, Santa Gertrude vide Gesù che versava il suo sangue sul purgatorio, liberando molte anime. In particolare, ogni salmo recitato con devozione alleviava le loro sofferenze e avvicinava le anime alla luce del paradiso. Una simile esperienza l'avrà anche Santa Teresa d'Avila, che quando recitava il Santo Rosario per le sante del Purgatorio, vedeva come dell'acqua refrigerante che scendeva a ristorare le sante anime del Purgatorio. E un altro grande santo, San Pompilio Pirotti, recitava il Santo Rosario. Insieme alle anime purgatorio, lui diceva la prima parte e sante anime purgatorio rispondevano alla seconda parte e ne traevano molto molto beneficio. Ancora Gesù dice a Santa Geltrude: ogni salmo recitato per i defunti è come una chiave d'oro che apre le porte del cielo per le anime sofferenti. Quindi ecco la preziosità di questo suffragio del santo dei salmi. E quindi anche noi possiamo offrire la liturgia delle ore per i defunti, specialmente l'ufficio dei defunti o la preghiera del Salmo 129, De Profundis, dal profondo te grido, Signore. E quindi questo diventa un grande dono che Santa Geltrude tingeva. E ancora di più con la Santa Messa, il sacrificio eucaristico come il Signore gettava da quel sacrificio eucaristico, da quel costato aperto, quel sangue e acqua, quel dono della grazia che veniva riversata a suffragio delle sante anime del purgatorio al loro beneficio, come queste salivano anche in particolari momenti, alcune celebrazioni e festività particolari ricevevano più abbondanti grazie, quindi di poter fare ascoltare sante messe, far celebrare sante messe, fare sante comunioni in aiuto e suffragio santo in purgatorio e recitare salmi e le preghiere dell'ufficio dei defunti per santo in purgatorio, come è di grande beneficio, come il Signore lo attrae e lo ritiene gradito. Ancora Diego, qualche altro punto ti piacerebbe affrontare?
Padre, su questo, diciamo, questo era un punto molto bello, appunto del suffragio proprio della Santa Messa, il suffragio delle anime del Purgatorio. Diciamo, solo questo, ecco, appunto, che vide proprio un'anima, ebbe una visione, appunto, un'anima avvolta alle fiamme, chiaramente del Purgatorio, purificatrici. È colpita appunto Santa Geltrude da questa agonia, no? Di quest'anima purgante, si rivolge proprio con ardente preghiera al Signore, chiedendo come potesse alleviare quel dolore di quell'anima. E appunto il Signore gli risponde: non vi è nulla che possa liberare più rapidamente un'anima dalle pene del purgatorio quanto l'offerta della Santa Messa. Nel momento in cui il sacerdote leva il calice del mio sangue, le anime ricevono un refrigerio così grande da sentire come se si trovassero immerse nel fiume della mia misericordia. Ed è un'espressione meravigliosa, molto profonda, tra l'altro, ecco questa. E diciamo, ecco, appunto, questi sono, diciamo, le visioni che riguardano appunto la liberazione, le anime del purgatorio, ma ci fanno capire appunto l'importanza della preghiera. E appunto forse questo è anche un po' il tema che intreccia ecco la puntata di oggi, cioè le domeniche, appunto, settuagesima, sessuagesima e quinquagesima. Con appunto la vita con la mistica di Santa Geltrude, che con le sue visioni, chiaramente con tutta diciamo, con la sua esperienza, ci insegna proprio questo, l'importanza della preghiera, di questo dialogo continuo con Dio, perché poi alla fine questo è sostanzialmente il filo conduttore, cioè rimanere in preghiera. Del resto, ecco, queste domeniche, appunto la settuagesima in avanti, sono un tempo preparatorio proprio per intensificare ancora di più la preghiera, tra cui anche le opere di carità, che sono sia di carità chiaramente verso il prossimo, verso gli altri, ma anche e soprattutto, appunto, come ha ricordato lei, padre, per le anime, abbiamo ricordato appunto per le anime del purgatorio. Ecco, quindi insomma, un aspetto con cui volevo appunto chiudere, ma lascio a lei chiaramente la chiusura, proprio questo, l'importanza della preghiera, la fedeltà al momento della preghiera e diciamo che in sostanza è così, diciamo, emerge in modo forte, in modo chiaro nella vita di Santa Gertrude e in quella appunto che è poi la vita, deve essere appunto la vita di ogni cristiano, che alla fine gli insegnamenti, quello che traiamo da quelli che sono poi i testi, no? Del legatus, degli esercizi spirituali di Santa Gertrude, ecco, sono insegnamenti su una spiritualità proprio cristocentrica. Anche il Santo Rosario, alla fine è una preghiera cristocentrica, ovviamente sempre sotto lo sguardo amorevole dell'Immacolata, insomma, della Madonna. E quindi in sostanza si risolve, diciamo, sempre lì, in quell'immagine che poi, appunto, il periodo di Settuagesima e poi di Quaresima ci porta, che è quello del Venerdì Santo, in cui appunto Cristo ormai pende dalla croce nel suo sacrificio, e diciamo ai piedi della croce c'è San Giovanni e la Madonna, la dolorata, che appunto sono un compendio, se vogliamo, di quella che deve essere appunto la vita di preghiera del cristiano. Ecco, c'è tutto lì, la Santa Messa, perché quello è il sacrificio di Cristo, che si rinnova ogni Santa Messa, San Giovanni, che ci richiama un po' a quello che è stato, di cui abbiamo parlato, appunto, della devozione, del mistero, del Sacro Cuore di Gesù, la lancia che trafigge il fianco, quindi va a toccare quello che è anche il cuore di Cristo, e riversa quel sangue, quel sacratissimo cuore, che riversa il preziosissimo sangue, che va appunto a purificare, a lavare i peccati di chi ovviamente lo riceve, e l'addolorata, che insomma alla fine le grazie, ecco, passano attraverso Maria anche, quindi con quella obbedienza, con quella diciamo ecco silenzio alla fine sotto la croce, che però è un silenzio che appunto non è come quando appunto si sta in adorazione. Anche stare in adorazione silenziosa davanti al tabernacolo, se abbiamo appunto la grazia di avere Gesù sacramentato, ecco, nei momenti di adorazione eucaristica, anche il silenzio davanti a Gesù, ecco, in quel momento è preziosissimo, ed è chiaramente preghiera. Ecco, un po' questo, padre, un po' la preghiera, ecco. Bene, io vi ringrazio, grazie per l'ascolto. Grazie.
Bene, Valerio, dai una conclusione a questo momento così che abbiamo portato avanti sul Santa Gertrude e su questa liturgia di sessuagesima, quinquagesima.
Oh, sì, grazie Padre Giampio. Beh, sinceramente io non potrei aggiungere nulla a quanto avete mirabilmente esposto. Agli argomenti, alle riflessioni che avete condiviso, voglio dire, io confermo in toto tutte quante le argomentazioni, in particolare appunto sottolineando sempre l'importanza della preghiera liturgica proprio per far fronte a tutto il male del tempo presente, per dare gloria a Dio, per la santificazione delle anime, per la riparazione delle offese. Ovviamente attribuendo, considerando l'importanza primaria dell'amore da porre in esse, quindi nelle preghiere, nelle opere di riparazione, nell'offerta a Dio della sofferenza vicaria, quindi l'amore e la buona volontà, l'impegno, al di là ovviamente di quelle che possono essere le deficienze causate dai limiti umani o dalle nostre debolezze in termini di attenzione, concentrazione o anche delle stesse energie che abbiamo a disposizione, perché quando c'è la buona volontà, quando c'è l'intenzione retta del cuore, poi è sempre l'amore di Dio a supplire ad ogni cosa, ed è proprio con lo spirito giusto che dobbiamo affrontare ogni giorno della nostra vita, ogni tempo, ogni periodo, per tutto rimandare alla luce, all'amore di Dio e quindi all'opera di redenzione e di santificazione del Cristo, alla quale dobbiamo sempre prendere parte attivamente con le nostre croci personali. E sì, questo mi sento di evidenziare soprattutto alla vigilia del tempo di Quaresima che si sta per aprire, che sia un tempo di penitenza e quindi di conversione e di riparazione costante, soprattutto perché tante persone, tante anime possano redimersi e quindi poter giungere al porto della salvezza eterna, nel rifugio ovviamente che potranno sempre trovare nel Sacro Cuore di Gesù, nel Cuore Immacolato di Maria, come ben sappiamo. E quindi evitare invece, scongiurare il pericolo di precipitare nell'abisso, nel burrone della perdizione e quindi poi della pena eterna infernale verso la quale il demonio si adopera per portare tutti ovviamente, quindi adesso sempre deve fare da contraltare la preghiera e la mortificazione, la pratica e la costanza della virtù con il supporto della grazia sacramentale, del sangue, redentore di nostro Signore Gesù Cristo, dell'intercessione immacolata di Maria Santissima. E dunque, cari radioascoltatori, con questa ultima riflessione penso che possiamo concludere la puntata di oggi. Noi vi salutiamo, caramente, dandovi appuntamento alla prossima settimana con un nuovo incontro per la rubrica I Santi e i Giovani e nel frattempo vi auguriamo un buon proseguimento con la programmazione della Radio Buon Consiglio. Che il Signore vi benedica, la Madonna vi custodisca sempre nella vita di grazia e ovviamente anche Santa Gertrude con la sua intercessione ci accompagni nella preparazione al tempo di Quaresima, in particolare con le domeniche di Settuagesima, di Sessagesima e di Quinquagesima. A presto, Ave Maria.